tempo dello spirito. Un programma di spiritualità evangelica a cura di Luisa Nitti, Gael Kurtens e Paolo Tognino.
Degli inattesi e interessanti risvolti spirituali.
In chiusura un ricordo del pastore Otto Rauch, che è deceduto martedì scorso. Il suo impegno di lunga data per la Chiesa riformata e per i mezzi di comunicazione evangelici nella Svizzera italiana. Parla di incontri inattesi che possono cambiare la vita, la riflessione biblica che proponiamo questa mattina.
È con noi il pastore evangelico Alessandro Esposito, che prende spunto per la sua meditazione da un versetto contenuto nel capitolo 14 del libro della Genesi.
Spazio alla parola. Meditare con la Bibbia.
Buongiorno e bentrovate, bentrovati. Ho sempre avuto l'impressione che le vicende che occorrono ai viandanti siano fonte inesauribile di scoperta e di possibilità, e le pagine bibliche traboccano di figure erranti che fanno del cammino la loro dimora autentica e sempre provvisoria. Sono donne e uomini aperti alle possibilità, e per questo, lungo i loro sentieri, le possibilità si aprono. Viandante per eccellenza è senza dubbio Abraham, che molla gli ormeggi per andare incontro all'ignoto e che, nel rievocare le origini nomadi che alimenteranno incessantemente la sua inquietudine, dirà: «Mio padre era un arameo errante». Ripercorrendone le orme, Abraham resterà un itinerante e non avrà altra dimora se non una tenda. A scandire il suo peregrinare inesausto, gli incontri. Oggi vorrei rievocarne uno insieme con voi. Ne dà conto il libro di Genesi al capitolo 14, nel breve spazio di un versetto, il 18, che recita: «Dunque Malchizedek, re di Shalem, fece portare del pane e del vino. Egli era sacerdote di El Elyon e benedisse Abraham». Nel momento in cui questo incontro imprevisto ha luogo, Abraham è reduce da un lungo inseguimento che lo ha portato a recuperare il nipote rapito. Ad accoglierlo, in modo del tutto inatteso, vi è un re che, da quel che ne sappiamo, Abraham non ha mai incontrato prima. Come di consueto, la narrazione biblica è sempre anche narrazione simbolica. Quest'uomo, difatti, si chiama Malchizedek, che in ebraico significa re giusto. A corroborare questo dato, un altro elemento. Egli, viene detto, è re di Shalem, parola che rimanda all'integrità, e condivide il proprio etimo con il più noto termine shalom, pace, pienezza. In definitiva, Abraham si trova dinanzi a un uomo integro che, insieme a un istante di pace, che senza alcun dubbio Abraham anelava dopo lo sfiancante inseguimento, offre al suo ospite anche ristoro e nutrimento che, al termine del nostro breve episodio, Abraham ricambierà. Ma quel che più colpisce la mia attenzione è che quest'uomo sia anche sacerdote, al servizio di un Dio che porta un nome diverso da quello che Abraham sta imparando a conoscere, ma che non per questo è necessariamente un altro Dio. E Abraham accoglie senza remore la benedizione di quell'uomo fedele a un Dio che, mi piace immaginare, farà dono di alcuni dei suoi tratti anche al Dio di Abraham, che è un Dio degli incontri, che negli incontri rivela il suo volto. Quest'episodio ha richiamato al cuore una lettura a me infinitamente cara, quella di un dialogo di straordinaria profondità e libertà, a cui hanno dato vita il celebre sociologo Zygmunt Bauman, sempre dichiaratosi agnostico, e il teologo cattolico Stanislav Obirek, nel libro intitolato «Conversazioni su Dio e sull'uomo». «Il nostro discorrere, dice Obirek, non consiste in alcun modo in una fusione che livella le differenze o le diversità, ma piuttosto le mette allo scoperto e, se così posso dire, le nobilita. Non vedo come un pericolo il fatto di arrischiare un incontro che mi cambierà. Il vero dialogo consiste infatti nell'acconsentire al cambiamento. Anzi, sono propenso a spingermi oltre e a dire che senza cambiamento non c'è incontro né dialogo. Mi piace immaginare che al termine di questo incontro silenzioso, in cui vengono scambiati gesti e donate poche significative parole, Abraham e Malchizedek riprendano entrambi il loro cammino, dopo aver appreso l'uno dall'altro, l'uno con l'altro, un volto nuovo dell'uomo, di Dio e di sé. Auguro a tutte e tutti voi una buona domenica.
Si chiama Gerusalemme e ha ottenuto un successo incredibile e inaspettato, la canzone scritta dal musicista e produttore sudafricano Master KG. Interpretata dalla cantante Nomcebo, Gerusalemme ha spopolato sui social media e poi sulle onde delle stazioni radio di tutto il mondo, nonostante sia un brano per noi incomprensibile, visto che è scritto in lingua sudafricana Venda. Ma dove ha preso l'ispirazione Master KG per questo pezzo?
Questa danza è un ballo tradizionale sudafricano. Solitamente accompagna le cerimonie nuziali. Un gruppo di giovani dell'Angola ha sentito la canzone e su di essa ha sviluppato una coreografia. Si sono filmati, hanno messo il video su YouTube e quel video ha avuto un'incredibile diffusione. Questo ha contribuito a far conoscere la canzone e tanta gente in ogni luogo ha cominciato a ballare al ritmo di questo brano. E nel frattempo il video è diventato virale.
La canzone è nata come un brano gospel prima di diventare un vero e proprio tormentone. Il brano è stato pubblicato quasi un anno fa, nel novembre del 2019, ma è passato qualche mese prima che qualcuno lo notasse e lo rendesse popolare su TikTok. Spensierato, ballabile, Gerusalemme è diventato l'esempio perfetto di come si possa trovare una platea mondiale che, pur non capendo le parole del testo, apprezza il ritmo e realizza delle coreografie. La canzone è una preghiera a Dio, un'invocazione. Gerusalemme è la mia casa, guidami, portami con te, non abbandonarmi.
The song Gerusalemme it's a song that I actually made a beat first.
All'inizio avevo in mente solo il ritmo della canzone. Poi, nel tardo autunno dello scorso anno, ho sviluppato anche la melodia. Ho cominciato a pensare che questa canzone aveva qualcosa di molto spirituale e l'ho ascoltata molte volte, finché ho deciso di cercare un cantante che fosse in grado di interpretarla nel migliore dei modi. Io sono un DJ e un produttore. Avevo bisogno di un cantante. E così mi è venuta in mente la mia amica Nomcebo Zikode. L'ho chiamata, è venuta da me nello studio e le ho detto: devi interpretare questa canzone nel modo più spirituale possibile, devi interpretarla con passione. Improvvisamente, dopo aver provato e riprovato molte versioni, è uscita quella che poi abbiamo registrato.
And then from there we just started loving it. Gerusalemme, ikayalami. Ilondoloze.
Il testo è molto semplice, dice: Gerusalemme è casa mia, la mia patria. E poi prosegue dicendo: ti prego, stai con me e proteggimi. Alla fine conclude: non abbandonarmi.
Molti tra i milioni di persone che hanno ascoltato la canzone sui social non hanno forse dato particolare attenzione alle parole di Gerusalemme, che non è altro che un'invocazione rivolta a Dio in un tempo difficile. E il nostro, a causa della pandemia, è davvero un tempo pieno di incognite, affinché il mondo venga rinnovato, sanato, rimesso in sesto. Gerusalemme, la città di cui parla la canzone, è simbolo del regno di Dio, del mondo nuovo che tutti aspettiamo, un mondo senza paura, senza lacrime, senza conflitti, senza pregiudizi.
The success is so amazing. It's above my imagination.
Il successo di Gerusalemme è enorme. Ha superato ogni mia immaginazione. Non avrei mai pensato che questa canzone avrebbe attirato tanta attenzione in tutto il mondo. Non ho fatto altro che registrare una canzone da solo nel mio studio per il piacere di comporre un brano. Chi avrebbe mai pensato che la mia canzone avrebbe fatto ballare delle persone in ogni paese, che qualcuno avrebbe ballato al ritmo di Gerusalemme in America, in Francia, in Italia, in Portogallo. Sono felice per questo successo e continuo a ringraziare Dio. È straordinario ciò che Dio mi ha dato attraverso questa canzone. Gerusalemme sta conquistando il mondo intero.
The Jerusalem dance is taking over the world.
Puntata di Tempo dello Spirito si chiude con il ricordo di un pastore che ha operato nelle chiese riformate di lingua italiana. Parliamo di Otto Rauch, che è deceduto pochi giorni fa a Lugano.
L'ecumenismo ha rappresentato per le comunità ticinesi un passo molto importante, perché questo permette di uscire da un certo isolamento, da una certa chiusura, e di avere quei contatti che sono molto auspicabili tra le chiese.
Quella che abbiamo sentito in una registrazione tratta dagli archivi della RSI è la voce del pastore Otto Rauch, morto martedì scorso, 17 novembre, a Lugano. Vittima della pandemia di Covid-19, Otto Rauch è stato un esponente significativo della minoranza protestante nella Svizzera italiana e un pioniere nel campo ecumenico. Figlio dell'emigrazione engadinese in Italia, nato a Siena nel 1936, è stato pastore in Val Bregaglia e in Val Poschiavo. Trasferitosi in Ticino, è stato coordinatore delle trasmissioni evangeliche alla radiotelevisione della Svizzera italiana, ha diretto il mensile Voce Evangelica, è stato segretario della Chiesa Evangelica Riformata nel Ticino e pastore a Lugano fino al 2001. Dopo il pensionamento, Otto Rauch ha assunto per alcuni anni la presidenza della Commissione Evangelica per i Mezzi di Comunicazione. Sentiamo un breve commento dell'attuale presidente della Chiesa Riformata in Ticino, il pastore Tobias Ulbrich.
Per me era, sì, da un lato un teologo, ma non un teologo che rimane sempre dietro la scrivania, ma una persona con un profondo interesse di ascoltare, di avvicinarsi alle persone. Personalmente lo conoscevo anche quale pastore, teologo, ecumenico, sempre interessato al dialogo.
Tra le opere più importanti di Otto Rauch va certamente annoverata la traduzione ecumenica della Bibbia in lingua italiana, la celebre TILC, la traduzione italiana in lingua corrente, alla quale ha partecipato insieme a un gruppo di esperti cattolici e protestanti. La nostra redazione porge le condoglianze alla famiglia, in particolare alla moglie Liliana, alla figlia Simona, pastora in Bregaglia, e al collega giornalista Michele Rauch.
Prima di chiudere, una segnalazione. La Federazione delle Donne Evangeliche in Italia diffonde in questi giorni il fascicolo 16 giorni per vincere la violenza, un percorso a più pagine, una per ogni giorno, che va dal 25 novembre, giornata mondiale per l'eliminazione della violenza contro le donne, fino al 10 dicembre, giornata mondiale per i diritti umani.
Il tema scelto per il quaderno di quest'anno, quanto mai attuale durante la pandemia, è un interrogativo. La salute è donna? L'iniziativa della Federazione delle Donne Evangeliche in Italia è accompagnata anche da una proposta di liturgie preparate da un gruppo di pastori e pastore.
Con questo è tutto, Tempo dello Spirito si chiude qui. Vi ricordiamo che potete riascoltare o scaricare le puntate collegandovi al sito della RSI nella pagina dedicata alla trasmissione. Potete inoltre seguirci sulla pagina Facebook Voce Evangelica.
Un ringraziamento al tecnico Walter Albini, con noi oggi in studio da Paolo Tognina e Luisa Nitti. Buona domenica.